non si fa. C'è chi ha capito, chi ancora non lo sa. Chi vuol sapere che cosa succederà? Il re ha lasciato stanotte la città. Quelli informati hanno detto che non tornerà. C'è chi ci crede, chi dubita si sa.
Buongiorno a tutti, bentrovati anche in questo mercoledì di luglio, fine quasi luglio, diciamo.
Metà fine luglio, bentornati con noi.
La 22 per... fine, dai, la metà l'abbiamo superata.
Ma sì, dai, siamo verso la fine, in questo fresco luglio. Ci fa piacere, siate con noi per una nuova puntata di
Notizie Vitali.
Io sono Paolo.
Io sono Simona e vi ricordo sempre la nostra pagina di Facebook che si chiama appunto Notizie Vitali, tanto perché giustamente non vi confondiate con altre pagine. Potete sempre scrivere, è nata da poco, quindi abbiamo bisogno anche dei vostri commenti, venite a trovarci, mettete i vostri like, i vostri anche dislike se non vi piace, dateci i vostri pareri, consigli, opinioni, che noi ascoltiamo sempre di buon grado.
Certamente, se mettete i vostri dislike sappiate che vi cercheremo. Ma a proposito di cose nate da poco, passiamo alla prima notizia.
Nate da poco, non cose direi, ma esseri, diciamo. È nato un bimbo, evviva!
Evviva! Si sa che quando nasce un bimbo ci si prende tempo per il bimbo, esatto. Anche prima, ci si prepara, si danno i tempi, si fanno poche cose, ma tutte mirate al bimbo.
Esatto, quindi la mamma si rilassa, non fa niente per un po'. Quasi sempre, in questo caso no. Elisa Floreani, 29 anni, di Udine, partorisce.
Oh, in tutta tranquillità.
È una bella cosa. Però lo stesso giorno si è laureata. Quindi questa signora ha fatto laurea e parto nello stesso giorno. Gran sì. Traguardi, eh?
Certo, infatti ha detto, che cosa faccio oggi? Partorisco? Solo questo? Ma no, dai, facciamo anche qualcos'altro così, come aprire una finestra. Mi laureo.
Quindi la cosa più strana, perché uno dice, vabbè, si è andata a laureare, poi le si sono rotte le acque, ha partorito. No, l'11 giugno ha dato alla luce il suo primo bimbo, che si chiama Riccardo, e dopo qualche ora ha discusso la tesi dall'ospedale. Si farebbe comunque tramite PC, perché comunque ancora con le norme Covid non si fa in presenza. Quindi lei ha fatto esattamente come avrebbe fatto, solo che l'ha fatto dall'ospedale.
Ovviamente non poteva muoversi, insomma hai appena avuto un bambino, un attimo di riposo almeno fisico lo devi avere, ma mentale no. Ora, non era previsto tutto lo stesso giorno, la nascita era prevista il 15 giugno, quindi lei in teoria doveva laurearsi l'11 e poi qualche giorno dopo avere il bimbo.
La nascita era prevista il 15 perché avevano pensato di fare un cesareo, ma il bimbo, che sa bene che è molto meglio nascere per vie naturali, ha detto aspetta bene che nasco un po' prima, così evitiamo il cesareo alla mamma. E infatti è nato in anticipo.
Lei mercoledì 10 giugno si è recata in ospedale per un normale controllo di routine. Gli hanno visto un parametro un po' alterato e quindi hanno detto, senti, stai un attimino qui, ti ricoveriamo in ospedale, ti tratteniamo per sicurezza. E poche ore dopo, i primi sintomi del parto e alla mattina presto, Elisa è diventata mamma. Alla mattina presto di giovedì.
Comunque tanti auguri a questa grande mamma. di 29 anni con già un bambino e una laurea, tutto in una volta. Lei all'inizio aveva pensato sicuramente di lasciare andare questa laurea, perché ovviamente il suo pensiero era rivolto tutto verso il piccolo. Però il personale sanitario ha fatto il tifo per lei, l'ha incoraggiata, le ha procurato le cose ed è stata una meraviglia, perché in realtà lei in questo modo ha fatto tutto e si è tolta anche questo peso della laurea, non ha dovuto, dopo non deve più pensarci, è riuscita a farla, no?
E il suo compagno ha appoggiato questa strada, diciamo così, è andata a prendere il PC a casa, ovviamente loro erano andati in ospedale per un controllo, quindi non avevano preso nessuna strumentazione, le ha portato il PC, quindi dopo poche ore dalla nascita del bambino lei ha discusso la tesi. Era già la sua seconda laurea, lei era già laureata in economia aziendale, però dopo aver lavorato un po' presso una società di revisione ha capito che quella non era la sua strada, doveva prendere una strada diversa.
E infatti ha deciso appunto di fare quest'altro percorso di studi che ha finito in 4 anni, con il titolo della tesi La mindfulness in ambito educativo, cioè uno studio riguardo alla meditazione. La mindfulness è la consapevolezza, in cui si concentra prima sul respiro, poi sul corpo e sugli stati della mente. In realtà è rimanere sempre in presenza, e probabilmente questa non è una cosa da poco, e probabilmente anche questo può averla aiutata ad affrontare tutta questa situazione.
E il suo primo bambino gli ha detto: mamma, hai fatto la scelta giusta, io ti ricorderò tutta la vita che tramite la mia nascita, tramite l'evento della mia nascita, collegato all'evento della tua laurea, hai fatto la cosa giusta, tu sei ok.
Ed esattamente, anche se ancora non glielo dirà più avanti, perché non credo sappia anche già parlare. Elisa è diventata quindi dottoressa in scienza della formazione con 110 e lode.
Ah, però, dottoressa,
no,
dottoressa,
no, no, dai,
dottoressa
dai.
No?
Da 110 e lode.
Da 110 e lode.
Quindi adesso lei sul suo letto ha da una parte la bella colonna d'alloro, di cui appunto è stata cinta, perché ha raggiunto con vittoria e anche con estrema bravura, direi, questa laurea, e dall'altra parte c'è un bel fiocco azzurro che ha raggiunto un altro traguardo molto importante, perché nello stesso tempo appunto è mamma e laureata. Benvenuto comunque in questo mondo, caro bimbo, e già vedi che le persone sono speciali e che già la tua mamma ti ha fatto capire che si può andare oltre ai limiti che solitamente ci mettiamo come paletti nella nostra strada.
E per il giorno dopo Elisa ha deciso, visto che non aveva niente da fare, di potare un attimino l'Amazzonia e di scalare l'Everest. Una cosa la mattina, una cosa al pomeriggio, perché comunque non è una persona che sta molto...
Paolo, smettila di essere invidioso, perché tu non puoi partorire.
Accidenti, m'hai scoperto.
Esatto. E quindi ti ho scoperto e ti mando in Nord America. Vai.
Mi mandi in Nord America, dove dei nativi americani, in particolare i Rosebud Sioux, hanno siglato un accordo per ricreare la più grande mandria di bisonti di proprietà e gestione proprio di nativi nordamericani.
Allora, io sono pro nativi per sempre, perché ritengo che abbiano una cultura, una conoscenza, una vicinanza col mondo naturale enorme, come molte popolazioni indigene sparse nel mondo, e ritengo, non solo io, anche molti studiosi, che si debba ritornare ad ascoltare le loro parole più profonde, perché sono quelle che, guarda caso strano, adesso noi riscopriamo che sono verità attraverso le neuroscienze, attraverso gli studi moderni che facciamo ora, e scopriamo che loro avevano già ragione tantissimi anni fa. Noi, ma mi tolgo gentilmente dalla situazione, diciamo i colonizzatori, chiamiamoli così, hanno devastato le mandrie di bufali, che erano molto care ai nativi.
Erano proprio utili, anche perché per loro rappresentavano un sostentamento da vari punti di vista, per il cibo, per le pelli. Loro usavano le cose proprio per vivere, non abusavano.
Esatto, e effettivamente se uccidevano un bisonte, prima c'erano una serie di riti di preghiera, di ringraziamento alla madre terra che per poter usufruire di questo bisonte, e lo utilizzavano proprio completamente. Da noi si dice del maiale non si butta via niente, da allora era del bisonte.
Del bisonte non si butta via niente.
Effettivamente veniva usato tutto, dai denti per fare vari i coltelli, le varie affilare le armi, alla pelliccia, per le tende, per coprirsi, a tutto, alla carne chiaramente, e veniva fatto in un modo molto rispettoso. Io ritengo che il rispetto sia una delle cose che tutti noi dovremmo recuperare verso chiunque, verso le persone, ma verso anche tutto quello che è il pianeta attorno a noi, e il rispetto anche verso quello che amiamo e anche verso quello che non amiamo, perché il rispetto è la prima fonte di amore. Se non c'è il rispetto, non riesci ad amare nulla. Loro amavano la loro terra, amavano i loro fiumi, amavano i campi, così come amavano i bisonti. Quando l'uomo bianco, tra virgolette, e lo dico in modo dispregiativo perché sinceramente si sa che io sono politically correct, lo dico sempre, non ho apprezzato per niente la venuta di questi uomini che hanno massacrato tutti i bisonti che c'erano, ma proprio anche divertendosi per gioco, vediamo se lo centro, mentre per gli indiani era, li chiamo indiani ma sono nativi, per i nativi erano una fonte di sostentamento, ma era anche una cosa sacra, un rapporto sacro tra loro stessi e la natura. Ecco, non so se si è notato che io su questo argomento un pochettino mi scaldo, quindi sono veramente felice che i Sioux riescano a riportare, a ricreare, diciamo, una mandria, chiamiamola così, di bisonti nel Nord America, e loro puntano ad arrivare fino a 1500 animali.
La mandria si chiamerà Wallacotta Buffalo Range. Il progetto è stato avviato da una partnership tra Redco e il WWF col supporto del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti. Avrà praticamente una estensione di 28.000 acri di prati, l'area della loro riserva, dedicati appunto a questo branco di bisonti. Ci metteranno 5 anni, però insomma, pian pianino ricreeranno questo sistema naturale con questi animali che effettivamente sono stati per tanti anni e sono ancora a rischio di estinzione.
Si tratta in effetti di un ritorno a casa per questa specie, per questi bisonti, che dice questa specie iconica la chiamano, perché effettivamente è un po' l'icona dell'identità dei Sioux, ed è anche una riunione tra le varie comunità che hanno vissuto con loro per secoli in una relazione, come dicevo prima, praticamente simbiotica. Anche il presidente del WWF è appunto d'accordo e dice che non vede l'ora di vedere il bisonte tornare a popolare queste zone, perché erano le zone dove effettivamente il bisonte era autoctono.
Il primo trasferimento avverrà in autunno, quindi prima c'è la costruzione dell'habitat, costruzione nel senso che verranno fatti tutti i controlli, che questa riserva abbia le caratteristiche adatte, anche le caratteristiche di sicurezza. Poi in autunno verranno cominciati a portare i capi. Nella storia della creazione della Dakota Sioux, l'umanità nasce dalla caverna del vento delle Black Hills, nel Sud Dakota. La vita sorge per metà in forma umana e per metà proprio in forma di bisonte, di bufalo.
E quindi è evidente quanto sia enorme la considerazione che questa tribù assegna al suo animale, proprio il suo animale di riferimento, si direbbe il suo animale totem, no? E quindi c'è questo grande ritorno alla tradizione, perché una volta in tutte le grandi pianure e in gran parte del Nord America c'erano grandi branchi di bisonti liberi, ma come abbiamo detto prima, la caccia sfrenata e l'espansione occidentale hanno decimato tutte le popolazioni di questo. Speriamo che presto questi bisonti ritornino felicemente a ripopolare le loro terre, perché erano anche terre del bisonti.
Sì, erano terre dei Sioux e dei bisonti, tutte e due queste comunità purtroppo sono state veramente mal ridotte, nel senso più amaro di questo termine, dall'uomo pallido, diciamo così.
L'uomo pallido.
L'uomo bianco.
Dall'uomo anche poco avveduto, poco avveduto, poco lungimirante. Ma ci sono uomini anche che, se piccoli, dimostrano una grande lungimiranza. E questo è il caso di Tony. Tony Hugel è un bambino inglese di 5 anni, ha delle protesi alle gambe e ha deciso di camminare nonostante questa grave, diciamo, questo grave handicap, perché proprio fa fatica a camminare, ha proprio dei tutori delle protesi per farla. Ha camminato per 10 chilometri per mettere insieme il denaro per la sanità nazionale per l'emergenza del coronavirus. Tony, 5 anni.
Lui ha deciso di devolvere il ricavato, appunto, di questo suo gesto, ovviamente delle donazioni che sono arrivate per sostenere questa sua camminata, all'ospedale pediatrico di Londra, che gli ha salvato la vita quando aveva solo 1 mese e 11 giorni di vita, quindi quando era veramente molto 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 piccolo.
Perché lui aveva perso entrambe le gambe a causa di abusi fisici subiti dai genitori biologici. Ora non vive più con loro, naturalmente, ai suoi genitori adottivi, e i suoi genitori biologici ora sono in carcere. E
a livello non politically correct, io direi che il carcere per in questi casi
è il minimo,
è veramente poca roba. Però va bene, ho il rispetto pieno della vita umana da una parte e dall'altra. Però, diciamo, quando ci sono persone che fanno queste cose qua,
esatto,
verrebbe da essere,
no,
anche molto molto più severi, esatto, diciamo la verità.
Pensate che su questo bambino che allora aveva poco più di un mese di vita, cioè vi ricordo, a causa delle lesioni che probabilmente si erano ripetute nel giro di un mese, quindi caspita, era appena venuto alla vita. Pensate alla mamma che ha partorito e poi ha preso la laurea con questo praticamente col bambino in braccio, e pensate invece a questi genitori biologici, che giustamente, come si dice, si ritrovano in carcere, ma io spero sia un carcere che anche gli faccia cambiare veramente, perché non è sempre detto che poi si riesca ad ottenere una buona riuscita dal carcere. Comunque gli avevano provocato insufficienza multipla agli organi, sepsi e queste lesioni, e gli avevano portato delle condizioni così gravi che, vista l'età tenera, aveva un mese, hanno deciso di amputare entrambi gli arti inferiori dal ginocchio in giù. Per questo vi diciamo che lui cammina con le protesi.
E tra l'altro Tony ha imparato a utilizzare queste protesi proprio in questo periodo, cioè durante i mesi del lockdown. Poi ad aprile è stato, diciamo, colpito molto dall'esperienza del capitano Tom Moore, che è un veterano dell'esercito britannico, che ha raccolto quasi 30 milioni di sterline, sempre per il Servizio Sanitario Nazionale inglese, facendo 100 giri del giardino di casa sua prima di compiere 100 anni. Compiuto il 30 aprile, quindi a 99 anni, questo ha fatto 100 giri del giardino. E Tony in qualche modo è rimasto veramente folgorato da questo esempio.
È molto bello vedere che quando ci sono degli esempi positivi, anche quelli che noi cerchiamo di portarvi qui a Notizie Vitali, come lo stesso Tony, è che io trovo un esempio molto positivo, ci sono persone che si ispirano a questi esempi e ne fanno, diventano loro stessi un altro esempio, e questo è un contagio sociale, si chiama così, a livello positivo meraviglioso. Pensate se tutti noi riuscissimo a essere contagiati in modo positivo dagli eventi e ci riuscissimo a far contagiare meno dagli eventi negativi, quindi dicendo beh, non serve a niente, non facciamo più niente e ci fermiamo, oppure anzi diventiamo cattivi perché tanto c'è dell'altra gente cattiva, dico adesso così parole infantili ma per non stare a dilungarmi troppo. Se invece prendiamo la bellezza che nel mondo c'è, benché la sfortuna, le cose, tutto quello che volete, se riusciamo a cogliere la bellezza che c'è nelle persone, se riusciamo a essere in comunione con la bellezza, probabilmente casi come questi si moltiplicherebbero.
L'intervallo è davvero ampio e quindi in un qualche modo è la conferma che può riguardare chiunque. un bambino di 5 anni è stato ispirato da un signore da quasi 100 anni.
Infatti.
Quindi dai 5 ai 100 vuol dire che praticamente ci stiamo veramente dentro tutti. Quindi io da questo ho capito che adesso andrò a fare una camminata per vuotare il pattume e vediamo quanto raccolgo.
Raccogli il pattume intanto, che potrebbe essere una bella cosa.
Ma per il Servizio Sanitario Nazionale non posso portare il pattume. Non ho capito, mi manca un pezzo.
Sì, mi sa che ti manca un pezzo, e sempre il famoso cervello da asporto che ogni tanto viene asportato e se ne va. Forse decide lui stesso in persona di lasciare il corpo che abita.
Quindi con il pattume asporto anche il cervello?
Io direi di passare gentilmente alla ultima notizia di oggi.
Heroes Armory è una società specializzata nella creazione di oggetti quotidiani,
esatto,
a forma di cose un po' particolari.
Beh, gli oggetti quotidiani possono essere, avere, assumere anche varie forme per essere anche più simpatici, più carini.
Sì. In questo caso però l'immagine è quella delle spade decorate.
O anche delle bacchette magiche, o comunque degli oggetti presi da famosi film, da videogiochi, per esempio come World of Warcraft, immaginate quante armi ci possono essere lì, o usare il martello di Thor come apribottiglie, per esempio.
Oppure
potrebbe.
La spada di World of Warcraft che la infilate nella toppa della serratura di casa.
Beh, magari le chiavi.
Infiltrare la porta in un qualche modo.
È un'idea molto carina. E questo Brian Hermansen, che è il fondatore e CEO di Heroes Armory, ha avuto questa idea mentre guardava Il Signore degli Anelli.
Hai detto poco come ispirazione.
Una bella ispirazione anche di un certo livello. E cercava di far dormire il figlio. L'uomo è un consulente di prodotti e marchi e aveva lavorato con un cliente per creare un portachiavi intelligente, quindi in un certo senso aveva in mente spesso le chiavi, e quando ha visto sullo schermo la spada Narsil ha pensato che assomigliava molto a una chiave.
Se ci pensate, le chiavi normalmente hanno una parte un po' più grossa che può ricordare un attimino l'elsa della spada, e la fine invece è a punta, che ricorda appunto la punta. Quindi Brian ha detto: perché per un oggetto del genere non posso un po' iniziare a ricreare una forma e creare addirittura un'azienda su questa idea? E così è stato. È riuscito a finanziare i primi 10 progetti tramite Kickstarter. E poi col tempo ne ha introdotto degli altri, anche una chiave che è in realtà una chiavetta USB, quindi la chiave che si inserisce nella chiavetta e rimane fuori l'elsa.
Sì, ha preso un fermacravatta e l'ha fatto a forma di spada, una linea di gemelli, degli apribottiglie, ha fatto vari oggetti. Heroes Armory produce sia su disegni basati su film, videogiochi, su anime, che di solito però non hanno il nome originale, probabilmente per via delle licenze.
Si paga un po' meno.
Però anche su dei design originali, realizzati proprio anche da loro stessi, probabilmente magari anche su ordinazione da qualcuno che sceglie di fare, che ne so, un tappo di bottiglia a forma di furia a cavallo del West.
Bello, bello. Però mi piace l'idea della spada. Beh, ho un'idea però, si potrebbe pensare di fare...
Sai che ogni volta che tu hai un'idea io tremo?
No, aspetta, non tremare, questa è bella.
Ah,
mi
ok.
Mi piace.
Dai.
Si potrebbe pensare a fare un gabinetto a forma di spada.
Avevo ragione a tremare, vedi? Però
forse se mi siedo sopra comincia ad essere un po' scomoda.
Secondo me non è... Guarda, io non lo so. Facciamo che lo fai.
Sì.
E lo usi solo ed esclusivamente tu.
Ma magari lo propongo a Heroes Armory.
E vediamo cosa ti dicono.
Loro diranno sicuramente
che è
una grande
idea. Mandano, direttamente a...
al gabinetto, penso.
Esatto, esatto. Un bel posto, un bel posto.
Beh, invece che andare lì, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi.
Quindi se devi andare in bagno puoi andarci.
No, finalmente. Grazie, in questo momento no, non c'è nessuna spada.
Non c'è spada, va bene, senza spada non si va. E quindi vi vogliamo ringraziare per essere stati con noi insieme alla nostra demenza, che forse, ecco, vedete, come per gli indiani è il bufalo, quindi un'altra parte di loro stessi, per noi è la demenza, non possiamo farne a meno. Speriamo che di non avervi invaso da troppa demenza, ma alle volte... fa anche bene.
Io spero di averli invasi di demenza a pieno, perché secondo me sono felici di questo. Vero che siete felicissimi?
Sì,
se siete felici, scrivetecelo sulla nostra pagina Facebook
di Notizie Vitali. E se non siete felici, scrivetecelo lo stesso, che ci va bene lo stesso. Perché in realtà vogliamo anche noi diventare, prendere esempio dai grandi come Tony, che ha 5 anni, dai grandi come il signore di 100 anni, ma anche da Elisa, che partorisce e fa la laurea nello stesso tempo. Quindi smettere di lamentarsi per tutto e andare avanti e scoprire che siamo tutti molto, molto, e non si dice, lo so bene, più meravigliosi di quello che immaginiamo.
Ciao a tutti e ci vediamo mercoledì prossimo.
Ciao ciao.